In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno e a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il Figlio, eccetto il Padre». Il Signore conceda a tutti quanti noi la sua grazia e la sua pace. Chi ci può donare una parola di luce nella tenebra del nostro cuore che guarda il futuro? Chi può guidarci oltre la morte a quella vita che non avrà mai fine? Chi può condurci sulla via della speranza che non conosce tramonto, all'incontro con Dio, sorgente della vita e della gioia piena? L'autore della lettera agli Ebrei, lo abbiamo ascoltato, dice che Cristo possiede un sacerdozio che non tramonta, è assiso alla destra del Padre. Soltanto Lui, vincitore del peccato e della morte, soltanto Lui, il risorto e il vivente, può guidarci al di là della morte e offrire a tutti quanti noi una parola di luce e di vita. Soltanto Cristo può infondere nel nostro cuore la sicura speranza che la sua parola non verrà mai meno, perché Lui non ci parla come i maestri umani di realtà non pienamente e profondamente sperimentate, perché Cristo è passato attraverso la morte, ha vissuto la sua esperienza di tenebra, ma l'amore del Padre lo ha strappato dalla morte e lo ha reso Signore di ogni creatura. Ce lo ricorda l'inno di Paolo nella lettera ai Filippesi: «Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome». Sì, Gesù è passato attraverso le fauci della morte. Nella croce ha sconfitto il nostro antico nemico e primogenito di ogni creatura siede alla destra del Padre e intercede come nostro avvocato, Lui mediatore del dono dei doni che è lo Spirito Santo. In tal modo, carissimi fratelli e sorelle, le domande fondamentali della nostra vita: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, quale energia sostiene la nostra vita, quale amore può appagare il nostro cuore? Soltanto in Cristo trovano risposta, perché il mistero dell'uomo, solo in Gesù, crocifisso e risorto, trova quelle provocazioni sincere, quelle risposte autentiche
che il cuore dell'uomo ricerca. La pagina del Vangelo ci presenta proprio questo Gesù che dona parole di luce, parole di verità, parole di speranza, parole di gioia. Ad una lettura superficiale, la pagina odierna del Vangelo potrebbe portarci a un senso di tristezza, a ripiegarci su noi stessi. Infatti, la visione che ci viene presentata, l'interpretazione della realtà che ci viene donato, il futuro che si apre dinanzi ai nostri occhi con la parola di Gesù è di certo catastrofico. La luce del sole che perde il suo splendore, gli astri che precipitano e la terra che va in frantumi. Eppure la parola di Gesù infonde tanta speranza, perché lo abbiamo ascoltato: vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Cos'è che avverrà alla fine dei tempi? È ciò che Gesù dice ai suoi discepoli. Dopo che entrato nella città santa di Gerusalemme, dove porterà a compimento il mistero della sua Pasqua, egli si intrattiene con i suoi discepoli sul Monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, e dona ai discepoli, provocato dalle loro domande, quelle risposte che il cuore di ciascuno di noi desidera, attende e spera. Il mondo scomparirà. Al pari dei discepoli, anche noi avvertiamo dinanzi a questa parola di Gesù un senso di insicurezza, di timore, di paura. Anche noi ci domandiamo che cosa avverrà alla fine dei tempi e della storia, quando tutto finirà. È vero, tutto è soggetto alla caducità, ma la pagina del Vangelo non ci parla tanto o soltanto della fine del mondo e della storia. No, ci parla del fine della nostra vita, del compimento della nostra esistenza. Siamo impastati di terra e di cielo, di luci e di tenebre, di tempo e di eternità. Questo è l'orizzonte che la parola di Gesù apre dinanzi ai nostri occhi. Lavoriamo nel tempo, ma la nostra meta è l'eternità. Non dobbiamo in tal modo lasciarci rubare la speranza del futuro eterno. Non dobbiamo credere a una fine imminente, ma dobbiamo riflettere che il fine della nostra vita è Dio, è l'eternità beata, è la comunione con Lui, è la gioia senza fine degli eletti, sul cui volto splenderà per l'eternità la luce di Dio. Al tempo stesso, riflettere sul ritorno glorioso di Gesù ci potrebbe portare a dimenticare le nostre attività quotidiane, a vedere, sbilanciando il mistero della nostra fede, unicamente nell'eternità l'impegno del nostro essere cristiani, procurandoci di abitare nelle dimore eterne che il Signore prepara. Gesù stesso lo dice ai suoi discepoli: io vado a prepararvi un posto nel mio regno, e quando sarò andato io vi attenderò. Mediatore del dono dello Spirito Santo, Gesù non vuole che i nostri occhi siano soltanto rivolti al cielo, dimenticando le attività umane. Noi siamo chiamati ad essere il sale della terra, la luce del mondo, a discernere i segni della presenza di Gesù, a lavorare nella storia perché, orientata al mistero dell'amore del Padre, diventi il regno di Dio e si instauri già su questa terra la signoria di Cristo Signore, così che la città terrena venga costruita ad immagine della città del cielo. Infatti abbiamo ascoltato che nel brano odierno del Vangelo c'è una prima parte, quello che avverrà alla fine dei tempi quando sole e luna si oscureranno. Nella seconda parte del Vangelo invece c'è l'impegno che deve animare la nostra esistenza cristiana. Dal fico, dice Gesù, imparate la lezione. Quando inizia ad abbozzare la pianta, immediatamente voi dite viene l'estate, sta venendo il caldo. Ed egli conclude: così anche voi, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che egli è vicino, il figlio dell'uomo è alle porte. Gesù ci chiede di vivere in uno stato di attesa, di vigilanza, ma un'attesa e una vigilanza scandita dalla carità, dall'operosità. Se la prima parte del Vangelo ci porta a contemplare il cielo, nella seconda parte invece è la terra, lo scenario del nostro impegno, della nostra vigilanza, della nostra carità. E tra l'una e l'altra c'è questo ritorno glorioso di Cristo. Nella prima parte già attuato, nella seconda parte invece è atteso. Il ritorno glorioso del Signore ci spinge ad essere vigilanti, ad essere attenti, a saper leggere i segni della presenza di Dio, del suo ritorno, della sua azione, dell'opera sua in noi e dentro di noi. Il tempo della Chiesa, carissimi fratelli e sorelle, è proprio questo. È il momento nel quale noi vigiliamo, noi lavoriamo, non ci facciamo prendere dalla tristezza, ma costruiamo tra noi rapporti sinceri, sapendo che la nostra vita ha una fine, ma ha anche un fine, un compimento che noi insieme dobbiamo costruire. Ora, come si fa, carissimi fratelli e sorelle, a vedere i segni della presenza di Dio nella nostra vita? È vero, ci sono dei segni eminenti: la parola di Dio, l'Eucaristia, il ministero della Chiesa, la Chiesa stessa che è la nostra famiglia. Lo Spirito Santo agisce però nel cuore di ogni uomo, così come nella bellezza della natura. Lo incontriamo nel volto del povero e in coloro che ricercano sinceramente il bene. Ciò significa che il patrimonio della fede, la grazia dei sacramenti, la vita di preghiera e l'esistenza spirituale nutrita nella Chiesa ci deve dare la chiave per la comprensione di come Dio si presenta nella nostra vita, come Dio agisce nel nostro cuore, come si relaziona a noi e ci chiede di fare dei passi in avanti sulla strada del bene. Siamo solitamente abituati a vedere l'opera di Dio fuori di noi, ma la liturgia di oggi ci invita a vedere l'opera di Dio dentro di noi, lì dove il Signore mette la sua abitazione e la sua dimora. Infatti, se la pagina del Vangelo di oggi ci dice che il sole, la luna e le stelle si spengono, abbiamo ascoltato nel libro di Daniele che ci presenta il compimento del mondo e il figlio dell'uomo che viene dal cielo, ci presenta la potenza della luce. I giusti, abbiamo ascoltato, splenderanno come il firmamento, i maestri di sapienza saranno come stelle nel cielo. C'è un'altra luce che noi dobbiamo alimentare, c'è un'altra vita che noi dobbiamo nutrire. E qual è questa luce? Qual è questa vita che ci spinge a discernere la presenza di Dio, che ci guida nel cammino della vita, che ci orienta nella ricerca sincera del bene? Il giorno del nostro battesimo noi abbiamo ricevuto il sigillo dello Spirito Santo nel nostro cuore. È stata accesa nella nostra vita una luce, una fiammella, simile a quella che scese sui discepoli nella sera di Pentecoste, quando, riuniti nel cenacolo insieme con Maria, attendevano il compimento della promessa di Gesù. Quello Spirito
che sotto forma di lingue di fuoco scese sui discepoli abilitandoli alla missione, è lo stesso fuoco che è dentro di te, che è nella tua vita, è nel tuo cuore che c'è quel fuoco che vuole uscire fuori, che vuole incendiarti, che vuole farti bruciare, così che si realizzi la parola di Gesù: risplenda la vostra luce davanti agli uomini perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre che è nei cieli. Noi possiamo discernere la presenza di Gesù nella vita dei fratelli e nel mondo se Gesù è dentro di noi, se quella presenza ci plasma, se la sua parola ci illumina, se nella preghiera ritroviamo il suo volto, se nella lode, nella supplica, ricerchiamo la sua volontà. Questo fuoco dentro di noi deve bruciare, ed è la presenza dello Spirito Santo dentro di noi che ci fa vivere al di là della morte, perché nel battesimo noi abbiamo ricevuto il germe della vita eterna, e andando avanti nella vita quel germe cresce, quella fiamma ci incendia, quella potenza di luce in noi vuole uscire e risplendere. Noi infatti non riceviamo la vita dall'esterno, ma dall'interno, da quella potenza di Dio, da quella fiamma di luce, da quella goccia di Spirito Santo e di fuoco divino che è dentro di noi. Allora, quando il profeta dice che i giusti splenderanno, sta dicendo che questa luce viene dall'interno, questa luce è Gesù dentro di noi. Ma se Gesù è dentro di noi, la luce splende, altrimenti noi veniamo divorati dalla notte. E questo è il dramma della nostra vita. L'eternità è per coloro che già su questa terra camminano lasciandosi bruciare da questo fuoco vivo dello Spirito Santo. La vita eterna è la pienezza di quella luce che noi già sperimentiamo ora, che già viviamo nel mistero, dinanzi al quale noi camminiamo nella fede, nella speranza e nell'amore. Carissimi fratelli e sorelle, lasciamo bruciare dentro di noi la presenza di questa luce, la presenza di questo fuoco, la presenza di questa fiamma. Ricorderete come Gesù confida ai suoi discepoli: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quante tenebre nel nostro cuore attendono la presenza del Signore? Ci sono tenebre nella mente, tenebre nell'animo, tenebre nei nostri rapporti, tenebre nel nostro lavoro e nelle nostre amicizie, nelle mille attività della giornata. Ma Cristo, che è la luce, vuole penetrare in ogni contesto della nostra esistenza e vuole essere luce di vita e potenza di eternità. Dobbiamo lasciare sprigionare questa energia e l'impegno che ci attende su questa terra. In tal modo, carissimi fratelli e sorelle, dobbiamo confessarlo: quanto tempo perdiamo dietro alle nostre tenebre, quanta energia sprechiamo in liti e in contese, in disaccordi e in odi, in separazioni e in divisioni. La liturgia di oggi ci dice: tu sei chiamato a vivere nella luce della giustizia. Tu sei chiamato a far risplendere dentro di te quella luce che è Cristo Signore. Cosa attendi a mettere sul lucernario della tua vita Cristo Signore? Perché non lasci che Cristo ti illumini? Non sei stanco delle tue tenebre? Perché cammini nel buio quando hai la luce? Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò terrore? Lasciamo, carissimi fratelli e sorelle, a Dio la possibilità di farci risplendere. Rivestiti di luce, dice il profeta Isaia, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Lasciamo che la luce di Gesù ci illumini,
non soltanto nel comprendere quello che avverrà al di là della morte, ma lasciamoci illuminare già in questa vita. Lasciamo che la luce della vita ci strappi dal grigiore delle nostre tenebre. Lasciamo che Cristo ci indichi la via nuova della riconciliazione e della pace. Lasciamo che la sua parola, capace di rimanere in eterno, possa donarci quell'orizzonte nuovo di vita, di amore, di gioia e di pace.
Questo è l'insegnamento della liturgia di oggi. Sì, risplendere della luce di Cristo, risplendere della sua vita, farci divorare interiormente dalla sua presenza, dalla sua grazia, dalla sua gioia.
Non livelliamo ai piaceri del mondo le gioie dell'eternità, ma non rifugiamoci in una ricerca senza senso e non incarnata nelle gioie dell'eternità.
Cerchiamo di essere equilibrati tra il tempo e l'eternità e chiediamo al Signore che possa sempre illuminare le nostre tenebre, rischiarare il nostro buio e donarci questa luce di Dio nella quale camminare. Ma questo è il mistero della fede. Ma come faccio giorno dopo giorno a lasciarmi illuminare da Dio? Come posso giorno dopo giorno non lasciarmi divorare dalle tenebre? Come posso permettere a Gesù di illuminare i miei passi? È molto semplice, carissimi fratelli e sorelle. Significa vivere continuamente sotto la luce di Dio. Noi viviamo la nostra esperienza quotidiana sotto la luce del sole, lo sappiamo bene, è nella luce del sole che ci muoviamo. La stessa cosa dobbiamo sperimentare davanti a Dio, cioè quello che facciamo, quello che pensiamo, le nostre parole, le nostre attività devono ricevere la forza di Dio. Sto pensando una cosa, ma Dio come pensa di questa situazione? Cosa pensa di questa relazione? Sento un sentimento nel mio cuore, avverto di dover fare una cosa, ma Dio al posto mio cosa farebbe? Gesù Cristo come si è comportato nella sua vita?
La mia impulsività mi sta spingendo a fare qualcosa, mi fermo e dico: Signore, tu che cosa vuoi da me?
Donami il tuo spirito, fa che io non possa compiere dei guai, che non possa spegnere il lucignolo fumigante del mio rapporto con l'altro. Donami la prudenza e la sapienza per riconoscere i passi da compiere, la via da prendere, il cammino da attuare. Questo significa diventare sapienti, fare entrare il mistero della croce di Cristo nella nostra vita, lasciarsi illuminare dalla sua potenza. Ed è proprio questo che noi confacciamo, carissimi fratelli e sorelle. Noi viviamo tante volte come se Dio non esistesse nella nostra vita, come il suo amore non ci sostenesse, la sua luce non ci illuminasse, e così andiamo avanti. Ma che differenza c'è tra coloro che non credono e noi? Tra coloro che non hanno speranza in Cristo e noi che confessiamo Gesù come la nostra ricchezza e la nostra speranza? Chiediamo il dono del discernimento, di astenerci dal male e di fare il bene. Chiediamo al Signore di orientare sempre in meglio le nostre energie, di non sprecare i nostri doni, i nostri carismi,
ma al tempo stesso di non perdere tempo in cose inutili che non ci aiutano a crescere, ma servono soltanto a colmare gli abissi della nostra insoddisfazione. Che il Signore smascheri le nostre illusioni, che il Signore tolga il velo delle nostre disperazioni, coperte continuamente da false felicità. Il Signore ci dia l'acume della fede per vedere come è all'opera nella nostra vita. Ci dia la speranza per riconoscere che Lui, anche nelle difficoltà della nostra esistenza, è il Signore, è il Salvatore, il Maestro, colui che cammina sul mare della nostra disperazione, colui che ricostruisce le città che sono state ridotte dall'odio umano a rovine. Solo Lui può donarci la possibilità di fare un cammino di autenticità e di verità, sorretti dalla Sua mano, irrobustiti dalla Sua forza, condotti dallo Spirito Santo. È come se la liturgia di oggi ci dicesse: non aver paura del mistero della morte. Cristo è la vita senza fine. Ma al tempo stesso vivi in bene la tua vita. Ad ogni giorno basta la sua pena. Godi delle gioie. Metti nel cuore di Cristo le tue difficoltà. Lasciati illuminare dalla sua luce, determinare dalla sua forza. Che la tua barca venga spinta nelle vele che tu dispieghi dal vento dello Spirito, che ti porta a solcare il mare nella speranza che l'orizzonte è sempre disegnato da Dio nella nostra vita. Lasciamo che il Signore possa vincere i nostri timori, le nostre paure, il nostro terrore, che ci impedisce di sperare, che ci impedisce di amare, che ci impedisce di camminare. Quante volte noi facciamo dei passi da formica perché abbiamo timore, ci muoviamo con paura nella vita dell'altro perché abbiamo terrore. Il Signore possa sfatare queste paure, possa allontanare questi timori, possa infondere nel nostro cuore il coraggio di camminare in quelle terre inesplorate dove la sua mano ci conduce, dove il suo braccio ci guida. Affidiamoci a lei, a Maria, la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi, che ha sul capo una corona di 12 stelle. Maria è la donna della luce, perché è la donna che fa spazio in lei al sole vivo di Dio, che è Gesù Cristo. Per questo Maria è l'aurora. Maria accoglie nel suo grembo il sole che è Cristo Signore, e pian piano questo sole lo fa risplendere in lei, lo partorisce, lo dona agli altri. Maria ci svela che la nostra vita deve essere come la luna. Noi non abbiamo la luce, noi non siamo la luce. Come Giovanni il Battista, egli non era la luce, ma doveva rendere testimonianza alla luce. Maria ci faccia comprendere che è pura illusione credere di essere un sole nella vita degli altri. Ci faccia comprendere che non servono a nulla le scalate sociali, la ricerca della gloria, del potere, del successo umano. Ci faccia comprendere, ci faccia capire che l'arrogare a se stessi la pretesa di essere sole è soltanto un camminare nelle tenebre. Ci doni l'umiltà di dire a Dio, come ha fatto lei: eccomi, io voglio essere la tua luna, voglio risplendere della luce che tu mi dai. Questo è il mistero della vita cristiana, questa è la grazia da chiedere oggi a Maria. Donami l'umiltà per risplendere della luce di Cristo, di far risplendere nella mia vita il suo sole, i cui raggi sono amore, gioia, pace, perdono, riconoscenza, affabilità, silenzio, solitudine, ricerca della volontà del Padre, offerta, rinnegamento per la gioia dei fratelli. Donaci, o Maria, tu che sei questa calda aurora della salvezza, donaci di risplendere per la luce di quel sole che è Cristo Gesù, di donare il calore ai fratelli, un calore non nostro, una carità che noi attingiamo dal cuore del Salvatore. E dona di camminare sempre nelle tenebre, sapendo che il sole di Cristo dentro di noi è luce, luce che rischiara le tenebre nostre e dei fratelli. E concedici una grazia ancora più grande di far risplendere nella nostra morte il mistero della vita di Gesù,
il risorto e il vivente, colui che un giorno passerà accanto agli eletti nel regno del Padre suo per servire coloro che in questa vita lo hanno cercato nell'amore, nella speranza e nella fede e hanno qui in terra vissuto desiderando il suo volto e servendolo nei fratelli. Amen.